State ascoltando La Giusta Frequenza, in diretta dagli studi di Roma,
in via Nazionale 5. Giovedì 27 marzo 2025, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è La Giusta Frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, buon pomeriggio e bentrovato al mio compagno di viaggio di oggi, Tommaso Di Pierro. Ciao Tommy!
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio, benvenuti, bentornati a una nuova puntata della Giusta Frequenza. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio e anche ovviamente a coloro che ci guardano su Twitch. Siamo in diretta, potete vedere i nostri bei faccini, siamo bellissimi, lo diciamo sempre.
Sì, siamo bellissimi, vabbè, insomma, a seconda dell'ego che ognuno ha, lo possiamo dire o meno. Ho una giornata leggermente frenetica quella di oggi.
Una giornata leggermente frenetica.
Stiamo facendo qualcosetta così qua e là quando ci capita, ma ce la faremo a portare avanti anche la puntata di oggi. Siamo in diretta fino alle 16 per dar voce a studenti e studentesse del liceo Vittoria Colonna di Roma. E allora, buon pomeriggio e bentrovati ai giovani reporter di oggi. Abel, ciao Abel, buon pomeriggio.
Piacere.
E un buon pomeriggio e bentrovato a Filippo. Ciao Filippo.
Piacere.
Ho sbagliato il tuo nome, Abel. L'accento era sbagliato.
È uguale, cioè nel senso la pronuncia francese sarebbe Abel.
Ok.
Quindi i miei genitori mi hanno sempre chiamato Abel, però è normale che in Italia mi dicano Abel.
No.
Perché viene naturale, senza l'accento, però a me non è mai cambiato niente, quindi.
Va bene, in realtà secondo me è giusto pronunciare
il nome.
Va bene. E allora, voi siete studenti del liceo Vittoria Colonna,
esatto,
di Roma. Cosa studiate in particolare?
Noi siamo indirizzo? Insieme facciamo il quarto anno di scienze umane.
Scienze umane, esatto. Quarto anno. E avete già idea di cosa fare dopo? Una domandaccia,
allora,
che mette
un'ansia
terribile.
Forse un pochino di più rispetto a me. Io sono un pochino più indeciso, però comunque sempre cose legate a quello che sto studiando adesso, quindi.
Ma Filippo, hai già le idee un pochino più chiare. Dice allora, il tuo amico, ti ha voluto mettere un po'
allora,
nei guai.
Non è che ho proprio le idee più chiare. Fino a bene o male inizio di quest'inverno avevo l'idea di iniziare un po' l'accademia di moda e design, però ultimamente sto un po' accantonando l'idea e in ogni caso avrei, pure se non è che trovo tutte queste gran cose o non riesco a portare avanti gli studi, avrei comunque l'attività di famiglia da portare avanti, quindi.
Va bene, comunque c'è un piano B.
Il piano B c'è sempre. Io pure, io anche ho frequentato scienze umane, quindi in realtà come voi devo dire mi sentivo portato per queste materie. Poi ho scelto di fare tutt'altro nella mia carriera. Non ho scelto psicologia, non ho scelto sociologia.
Vabbè,
però
no,
diciamo che in riferimento a questo ci sono materie che su cui potevo orientarmi. Ma è stato un bel liceo, sono contento di quello che ho imparato all'interno. A proposito, materia preferita tra quelle di indirizzo: psicologia, sociologia, antropologia.
Per me la più bella sociologia, senza proprio per distacco.
Esatto.
E secondo me dipende più che altro dall'argomento.
Puoi dire nessuna, eh?
Fa il vago un pochino, come al suo solito.
Dipende dall'argomento?
No, dipende dall'argomento, perché per esempio all'inizio dell'anno scorso detestavo sociologia e antropologia, però comunque gli argomenti che quest'anno abbiamo studiato mi sono interessati parecchio, quindi dipende principalmente dall'argomento.
A te quale piaceva?
A me piaceva tantissimo antropologia, adoravo studiare Claude Lévi-Strauss, immagino che voi l'abbiate studiato,
lo
ovviamente.
Io
no,
è molto noiosa, non so perché.
Ecco,
noioso.
Fantastico.
Vabbè. E si studiano per tutti e cinque gli anni queste materie
di
indirizzo?
No, allora, sociologia e antropologia l'abbiamo iniziato in terzo in realtà. Quindi i primi due anni abbiamo studiato principalmente psicologia e pedagogia.
Ho capito.
Più pedagogia che altro.
E poi si fa diritto, se non sbaglio.
Diritto, allora, dipende dalla tipologia di scienze umane. Perché in quella che facciamo noi, cioè scienze umane tradizionali, ci sono due anni di diritto e che poi vengono sostituiti da storia dell'arte.
È vero, è successo anche a me.
E poi, a parer mio, c'è una cavolata, perché secondo me diritto è una materia molto importante, secondo me.
È vero,
e poi facciamo 5 anni di latino, mentre nelle scienze umane opzione economico-sociale si fa il francese al posto del latino, quindi ci sono due lingue.
tante sfumature diverse, vedi quante cose si scoprono. Noi però siamo sempre in attesa di scoprire anche le tematiche della scaletta e come sempre partiamo con la giusta notizia.
La mutilazione genitale femminile è una pratica diffusa in alcune aree del mondo e rappresenta una manifestazione del potere sociale maschile sulla donna. Per mutilazione genitale si intende, secondo le agenzie dell'ONU proposte alla promozione dei diritti umani sulla salute riproduttiva, tutte le procedure che includono la rimozione parziale o totale dei genitali femminili per ragioni naturali o altre ragioni pregnanti per terapeutiche.
Le MGF, le modificazioni dei genitali femminili, sono addirittura presenti anche in forme più accettate in Occidente, come la circoncisione o i piercing genitali. Secondo l'UNICEF, questo fenomeno colpisce tra i 100 e i 140 milioni di bambine e donne nel mondo, con circa 3 milioni di nuovi casi ogni anno. La maggior parte si concentra in Africa, il 91,5 milioni, e nello Yemen, ma la FGC è praticata anche in paesi come India, Indonesia, Iraq, Malesia, Emirati Arabi Uniti e Israele, sebbene manchino dati precisi.
Le motivazioni dietro queste ragioni sono molteplici e dipendono sia dal paese che dalla pratica in questione. Non si tratta soltanto di esprimere una superiorità sessuale, perché la MGF può avere significati igienici, sanitari, religiosi e sociologici che spesso sono intrecciati tra loro. Può essere infatti interpretata sia come un atto di difesa nei confronti della donna dalle potenziali infezioni ai genitali femminili e come tentativo di incrementare la loro fertilità. In più può anche essere utilizzata come pratica religiosa richiesta dei testi sacri o come rito di iniziazione delle giovani donne all'età adulta.
Un esempio noto di questa pratica lo si può trovare in Senegal, uno dei paesi dove è più in utilizzo la mutilazione genitale femminile, dove Fatoumana Diallo, una donna di 50 anni, si è mossa attivamente per fronteggiare un'usanza che troppo a lungo ha vessato le vite di giovani donne e non solo.
Fatoumana Diallo a soli 13 anni ricevette una mutilazione genitale. La lotta di Fatoumana deriva da questo evento e dall'essere stata data in moglie in giovane età. Oggi si batte attivamente nel contrasto della violenza di genere e aiuta le ragazze a rischio di essere tagliate, sensibilizzando il tema in Senegal. In un crocevia tra Senegal, Gambia e Mali si trova la città di Kusanar, vicino al villaggio di Fatoumana, dalla quale molte donne decidono di scappare per evitare la legge senegalese. Di norma Fatoumana, quando viene a sapere della nascita di una bambina, va dalla famiglia per evitare che decidano di tagliarla. In seguito mostra loro le conseguenze dell'escissione. Dell'escissione con materiali informativi. Uno dei suoi ultimi successi è stato il persuadere una madre ed una nonna a non mutilare 5 bambine, anche minacciando di denunciarle.
Fatoumana è anche nota come personaggio pubblico alla radio comunitaria di Kousanar, dove parla della sua esperienza nell'ambito, intervista esperti e discute con esponenti religiosi, accogliendo telefonate di chi ha ricevuto un trattamento del genere. Fortunatamente non solo Fatoumana si batte per questo e molte altre come lei stanno iniziando a seguire le sue orme, sperando che il prima possibile si concluda questa atrocità.
La storia di Fatoumana è proprio la giusta notizia che abbiamo scelto di raccontare oggi, che avete scelto di raccontare oggi grazie al sito di Amnesty International, che racconta sempre, no, storie di battaglie e di diritti. È una tematica davvero interessante, se ne parla poco. Voi la conoscevate prima di, insomma, approfondirla per portarla in radio?
Avevo una vaga idea, di, diciamo, di queste pratiche in Africa, perché ne abbiamo parlato durante, diciamo, argomenti scienze umane, perché abbiamo parlato dei riti di iniziazione e abbiamo fatto cenno a queste mutilazioni genitali vagamente, però diciamo le ho riscoperte meglio con questa ricerca che abbiamo fatto per la trasmissione, quindi diciamo mi è servito.
Filippo, ne avevi mai sentito parlare? Perché è un argomento appunto di cui si parla in effetti poco. È vero che voi fate proprio questo a scuola, cioè tra le tante materie ci sono anche sociologia, antropologia, quindi immagino comunque sia una tematica più o meno conosciuta. Ne avevi sentito parlare?
Beh, io bene o male mi trovo bene o male nella stessa situazione di Abel, perché anche io non avevo mai approfondito l'argomento, tranne per quelle poche volte che nelle materie da studiare a scuola o nelle ricerche che dovevo fare mi è capitato l'argomento.
E allora grazie per averlo portato in radio, penso sia veramente importante toccare anche queste tematiche e farlo come avete fatto voi, raccontando anche una giusta notizia, quindi una bella storia legata però a un'iniziativa assoluta, a una pratica assolutamente deprecabile. E allora grazie ad Abel e Filippo per questo primo blocco, voi però restate con noi perché come ogni giovedì ci ascoltiamo l'approfondimento musicale a cura del nostro Luca Lovisetto con la sua Indie Break, una delle formazioni più iconiche dell'emo italiano, ritorna con un nuovo album su Dischi Sotterranei, mentre il cantautore toscano, fresco del secondo posto a Sanremo, gioca con ironia e nostalgia su sonorità anni 70. Ci andiamo ad ascoltare Indie Break a cura di Luca Lovisetto, Gazebo Penguins e Lucio Corsi.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie italiana. Sono tornati i Gazebo Penguins, la band emiliana che negli anni ha costruito un'identità solida tra post-hardcore ed emo. Ha annunciato l'uscita del nuovo album Temporale, un disco che nasce dall'interesse della formazione per il funzionamento del cervello umano e la sua capacità di elaborare la memoria, come leggiamo nel comunicato stampa in cui la formazione descrive il disco come un viaggio nei meccanismi della mente, tra lampi improvvisi e riflessi involontari, tra suoni che si sedimentano e sensazioni che riaffiorano. L'interesse per la psicologia e il funzionamento del cervello nasce anche parallelamente agli studi universitari del frontman Capra, Gabriele Malavasi, che già in passato aveva avvicinato coi propri testi alcune aree semantiche legate alla filosofia e all'interesse per il funzionamento del cervello, ma mai come in questo caso, in questo concept album di fatto. Aveva rivolto tutte le attenzioni creandone un vero e proprio universo narrativo come in questo Temporale, a proposito appunto di memoria e della riflessione che viene fatta a riguardo del tema su questo disco. Andiamo ad ascoltarci la terza traccia dedicata proprio alla dea della memoria nella mitologia greca, Mnemosine. Questi sono i Gazebo Penguins.
Pasa.
ritorno che suona familiare ma capace sempre di rinnovarsi, come ci hanno abituato in questi decenni Gazebo Penguins, che riescono sempre a mantenere quella tensione emotiva che caratterizza la musica della formazione capitanata da Malavasi e Sologni. Questi erano i Gazebo con Mnemosine. Passiamo ora alla seconda notizia della giornata, perché l'avrete già sentito, è stato pubblicato lo scorso 20 marzo il nuovo album di Lucio Corsi, Volevo essere un duro, un disco che si diverte a giocare con le immagini e i suoni del rock italiano e UK anni 70, mescolando storytelling ironico e arrangiamenti dal sapore vintage. Non ci sarebbe nulla di nuovo per il cantautore Maremmano, che ha soldato nuovamente la madre per la copertina, e la sua crew di collaboratori abituali per l'intero lavoro di produzione e di registrazione dell'album, compresi i videoclip affidati al suo sodale Tommaso Ottomano. La differenza principale è che questo è diventato un disco mainstream dopo il suo secondo posto a Sanremo e la sua imminente partecipazione a maggio all'Eurovision in Svizzera. Oramai si tratta non più del best kept secret dell'indie italiano, perlomeno in ambito cantautorale, ma è diventato di patrimonio pubblico, e quindi questo disco lo si trova in heavy rotation anche nelle radio commerciali. Rocket, che lo ha proclamato disco della settimana, scrive: con la luce torbida di Milano, Lucio Corsi filtra le sue visioni e ci regala un nuovo disco pieno di parole e lunghi racconti a strofe, nato nel segno di Ivan Graziani e del Rocky Horror Picture Show, con una sintesi musicale tipica di Mark Bolan, Bob Dylan e Richard O'Brien. Questi alcuni nomi che vengono citati nella recensione di questo discone firmata da Gabriele Vollaro. Noi andiamo ad ascoltarci la seconda traccia dell'album, si intitola Sigarette, Lucio Corsi.
Sigarette, sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette. C'è chi smette, c'è chi smette, personalmente fumerò per sempre. Sigarette, sigarette, sono un rifugio se c'è troppa gente. Fanno male ai dottori, solamente a chi si ferma alle avvertenze, alle apparenze. Così non corro il rischio di diventar vecchio, mi fermo prima che sia inverno. Ne ho accese più delle stelle, per stare soli servono carezze, per stare insieme ad una donna quanto tempo serve. Io son geloso del mio tempo perso e dell'amara leggerezza nel dolcissimo far niente. Sigarette, sigarette, tra un gatto e un cane è meglio un pappagallo verde. Tra i monti e il mare meglio una casa di campagna, con le finestre chiuse e il fumo di Manhattan che serve a non scoprire se in questa stanza son rimasto solo o c'è ancora Ines. Dentro al cuore non ho niente, ma non riesco a dirle la parola fine. Così non corro il rischio di diventare vecchio, non lascio figli ma un posto libero in più in un parcheggio che è sempre meglio di niente. Per stare soli servono carezze, per tramontare in mare quanta luce serve. Io son geloso anche del buio che mi è entrato nella testa, non basta un soffio per liberare la mente. Sigarette, sigarette,
questa era Sigaretta di Lucio Corsi, la seconda traccia del suo nuovo lavoro, Volevo essere un duro, pubblicata la scorsa settimana da Sugar Dischi. Con questo brano concludiamo la nostra puntata odierna, a Roma per proseguire la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
La giusta frequenza. Torniamo in diretta, grazie a Luca Lovisetto dalla redazione di Bologna per la sua consueta Indie Break. Tommy, ben ritrovato.
Eccoci qua, di nuovo bentornati.
E ben ritrovata alla nostra Lisa, sempre giovane reporter del liceo Vittoria Colonna di Roma. Ciao Lisa, buon pomeriggio.
Ciao Chiara, ciao Tommaso.
Ciao.
Allora, oggi torni, ma con una rubrica che hai strappato letteralmente dalle mani di Tommaso. Lo accettiamo?
Purtroppo lo devo accettare, è consentito. Ah, sono molto contento, sono molto curioso. Vediamo cosa hai prodotto.
La scuola è un luogo dove costruiamo il nostro futuro, ma a volte può diventare una fonte di pressione enorme. Studenti spinti oltre i propri limiti, aspettative soffocanti, paura di fallire. Il cinema ci racconta questa cosa attraverso storie potenti, capaci di farci riflettere. Ed ecco a voi tre film che secondo me approfondiscono il tema delle pressioni scolastiche al meglio. Uno degli esempi più intensi è Whiplash del 2014 di Damien Chazelle. Il protagonista, Andrew, è un giovane batterista jazz che vuole essere il migliore. Il suo insegnante, Fletcher, lo spinge oltre ogni limite, con metodi brutali, fatti di umiliazione e di pressione psicologica. Il messaggio è chiaro: l'eccellenza si conquista con il sacrificio, ma fino a che punto? È giusto distruggere se stessi per un ideale di perfezione? Dall'altra parte abbiamo Dead Poets Society, L'attimo fuggente, del 1989. Un classico che affronta la pressione scolastica da un'altra prospettiva. In questo film, infatti, la scuola è rigida e le famiglie impongono la scelta senza lasciare spazio ai sogni dei figli. Neil, uno dei protagonisti, ama il teatro, ma suo padre ha già deciso per lui un futuro sicuro. Il suo professore, Keating, prova a insegnare ai ragazzi a pensare con la propria testa, ma in un sistema che premia solo chi conforma. Come può essere pericoloso essere se stessi? Come terzo consiglio? Come terzo consiglio vi suggerisco The Perks of Being a Wallflower, Noi siamo infinito, del 2012. Un racconto più intimo. Nel film, Charlie è un ragazzo introverso che affronta il liceo con il peso di ansie e traumi personali. La sua non è una lotta per diventare il migliore o per liberarsi dalla sua famiglia, ma per trovare il proprio spazio in un mondo che spesso sembra non avere posto per chi si senta se stesso. Tre storie, tre modi diversi di raccontare la pressione scolastica. In Whiplash, la scuola è una sfida estrema, una battaglia tra talento e autodistruzione. In Dead Poets Society, è una gabbia che impedisce di seguire le proprie passioni. In The Perks of Being a Wallflower, è un labirinto in cui si cerca di non perdersi. Ma alla fine, la domanda resta sempre la stessa: fino a che punto è giusto spingersi per soddisfare le aspettative degli altri? E voi? In quale di queste storie vi riconoscete di più?
Partiamo da te. In quale di queste tre storie ti riconosci di più?
Io penso in The Perks of Being a Wallflower.
Come mai?
Perché anch'io, a parte le pressioni scolastiche, mi sento che quello che ho dentro, quello che viene comunque al di fuori della scuola, influisca tanto sul mio percorso.
Tommaso, li hai visti tutti e tre? Non ho dubbi?
Ovviamente sì, ovviamente l'ho visto tutti e tre, tutti bellissimi, ho tanti ricordi legati all'Attimo Fuggente, che è un film struggente e veramente descrive un tipo di scuola che sì, premia la conformità più che l'originalità, mentre appunto Noi siamo infinito, ho letto anche il libro, è stato un libro che mi ha formato molto da adolescente, proprio perché lo lessi ai tempi del liceo, e anche il film mi ha lasciato molto, è un film in cui bisogna cercare il proprio posto nel mondo, e forse è il film in cui io mi rivedo di più, proprio perché ognuno cerca la propria identità, io cercavo la mia all'interno del quando frequentavo il liceo, e vedere questo film e leggere quel libro mi ha fatto sentire strano allo stesso tempo, ma mi ha detto ok, questa stranezza però la devi coltivare per essere te stesso e non adempiere a quello che vogliono gli altri.
Bellissimo, è assolutamente vero, anche nel nostro lavoro è così, no? Spesso quando i ragazzi arrivano per la prima volta davanti ai microfoni dico, ma secondo me, no, chi è che ha successo, per esempio in televisione, qual è un modello che funziona? Mi viene sempre in mente Alessandro Cattelan, no? Che secondo me funziona proprio perché porta in televisione una personalità diversa, si veste in modo non convenzionale, parla in modo non convenzionale, ha magari anche un accento spiccato, è un po' sguaiato, e questo proprio, no, lo caratterizza, il suo essere diverso, funziona nel nostro lavoro perché è un lavoro di comunicazione, ma funziona anche o dovrebbe funzionare tra i banchi di scuola e nella vita in generale. Fai un'altra domanda, Lisa, che è: fino a che punto è giusto spingersi per soddisfare le aspettative degli altri? Quella delle aspettative è una delle tematiche su cui penso che gli adolescenti di oggi siano più in sofferenza, una delle tematiche centrali. Lo racconto più volte, sono usciti, stati pubblicati da poco dall'azienda, dall'impresa sociale con i bambini, dei dati sul disagio giovanile che ci raccontano un fortissimo disagio tra i giovani, e questa indagine prova proprio a capire il perché, da dove nasca. E io spesso pongo, no, anche ai nostri microfoni, ai nostri giovani reporter la stessa domanda. Credo che l'aspettativa giochi un ruolo centrale, no, in questo malessere generazionale, anche perché viviamo in una società che mette sui giovani grandi aspettative, una società che si professa meritocratica, che promette di dare ricompense a chi suda e fatica, ma che poi non sempre, no, riesce a farlo. Il peso delle aspettative pensi sia un problema generazionale degli adolescenti occidentali italiani di oggi?
Secondo me no. Secondo me è un problema che c'è sempre stato, anzi secondo me prima, forse ancora di più, i tempi erano diversi, le culture erano diverse, e mi dà molto fastidio quando gli adulti ci impongono queste aspettative e poi magari si arrabbiano perché stiamo troppo facendo una cosa, troppo un'altra, quando secondo me erano i primi ad avere pressione, soprattutto dai genitori, perché anche alla scuola, vabbè, gli insegnanti corcavano. Adesso fortunatamente non più, per chi non sa il romano, riempivano di botte. Quindi secondo me non è una cosa generazionale, e penso anche che non è una cosa che cambierà facilmente.
Tommaso?
Io ho sentito le aspettative più che altro da parte dei miei coetanei più che dei miei genitori, ma penso comunque che una sorta di pressione sociale ci sia, ovviamente. Più che altro l'ho vissuta più avanti, più che al liceo, mi hanno lasciato molto libero, però non vuol dire che non ci sia il disagio giovanile. Un'altra serie che è uscita in questi giorni e che sta spopolando è proprio Adolescence, che va a trattare tematiche molto vicine all'attualità tossica delle relazioni, tematiche sessiste, tematiche del bullismo, del cyberbullismo, e soprattutto il disagio, anche lì, delle aspettative che hanno i coetanei verso di noi e verso i nostri comportamenti. E penso che questa sia una serie che va veramente a guardare l'attualità europea, magari, ma anche mondiale, e è un aspetto da tenere conto.
Lisa, la scuola italiana è pensata per creare un po' di pressione? Cioè, esiste questa pressione scolastica? Parlo dei voti, parlo del sistema, magari dell'atteggiamento dei docenti. Ti chiedo se in effetti c'è questa componente e se è possibile, secondo te, superarla. E se è necessario, perché poi anche questo è un tema. Noi parliamo tanto, no? Si parla nella pedagogia moderna di superamento dei voti, dei giudizi, eccetera. Però magari invece sono sani, fanno crescere anche quelli, e magari fa crescere anche una sana pressione scolastica.
Io parlo per la mia esperienza scolastica, che non è mai stata bella, e credo che i voti siano la cosa più importante, e anche qua mi dà fastidio quando i docenti ci dicono che non siamo dei voti, quando in verità se io prendo un brutto voto io rischio l'anno, non è che un 4 non... io mi metto a piangere per i voti, io ci tengo tanto, anche magari quando non mi impegno al massimo, però vedere un 4 su una verifica o un'interrogazione mi fa stare veramente tanto male. E quando un insegnante mi dice vabbè recuperi, io sento come se lui queste cose non le avesse passate, quando io credo che la scuola neanche loro l'abbiano vissuta così bene, da quello che ci raccontano.
Cosa ti ferisce di un 4?
Non lo so, perché io mi metto a piangere per tutti i voti, belli, brutti, sono una persona molto emotiva. Di quel 4, non lo so, il rosso sul registro, vedere questi magari voti un po' a bandiera, rosso, bianchi, e vedere quel 4 là spiazzato mi fa stare veramente male, perché magari mi impegno cose così, per esempio filosofia. Io mi impegno tantissimo, ma non riesco a prendere una sufficienza.
La mia domanda è se è una questione, se ti va naturalmente sì, di sì, raccontarlo, sì, se è una questione così di competizione tua con te stessa, o se in effetti è una pressione scolastica quella di dover avere il voto giusto, di dover non deludere le aspettative dell'insegnante piuttosto che del genitore. Ecco, è un sano dispiacersi quello di un 4, parlo di te ma parlo in generale, no? A livello generazionale, oppure in effetti c'è qualche cosa di sovrastrutturale che lo determina?
Il mio malessere per il 4 secondo me non è molto salutare, e sia una cosa, io sono molto dura con me stessa su tutte le cose che faccio, e mi fa stare male dal mio punto di vista, ma anche pensando all'insegnante, perché a volte penso che quell'insegnante, quando mi dice ti metto 5 e mezzo per incoraggiamento, non mi incoraggi, anzi mi sento ancora peggio e butto più pressioni su me stessa, che so che non mi fa bene.
Tommaso?
Io ho pianto per i voti in materia scientifica per un bel po' i primi anni, dopodiché ero talmente abituato a quei voti che dicevo a me stesso vabbè basta, adesso mi sono abituato, ma
e
non per altro.
Questo è il trucco, tu prendi tutti e 4, a un certo
esatto,
punto ti abitui
no, perché
non
andavo bene nelle altre materie e dicevo a me stesso vabbè tanto giusto, vado bene nelle altre, in queste so che non è il mio campo, non sarà mai la mia strada, cercherò di fare il possibile per non farmi bocciare durante l'anno proprio per quelle materie, però per il resto dopo un po' che mi ci disperavo ho detto no, basta, non è il mio campo, perché mi devo agitare in questo modo, proprio perché sono sempre stato un tipo che somatizza a livello proprio emotivo per questi voti. Ho detto non è la mia strada, sono più bravo in altro, in filosofia andavo bene, ero contento di quei voti, e invece nelle materie scientifiche era un totale disastro. Dicevo basta, ormai non ci devo neanche più piangere sopra, sono fatto così, la mia vita andrà verso altri indirizzi, non certo quelli scientifici, e quindi dopo un po' non ci ho neanche più buttato l'emotività.
È una tematica molto interessante questa, anzi approfitteremo anche dei ragazzi e delle ragazze che si alterneranno poi a Lisa ai nostri microfoni, perché penso ne dica la nostra Lisa che sia proprio un problema invece generazionale. Io credo che prima, forse anche perché non c'erano i social, quindi il confronto con gli altri era sicuramente inferiore, non c'era una società così competitiva, ecco. Adesso si sta veramente arrivando all'estremo di questa società competitiva, io credo derivi anche, no, da una cultura occidentale basata sull'essere competitivi, sul dover fare meglio, perché chi fa meglio è migliore, ne parlavamo prima anche in riferimento alle periferie in redazione, perché domani si parlerà anche di questo, però insomma è una tematica veramente molto ampia e molto interessante, per questo io ringrazio Lisa in particolare di averla portata ai nostri microfoni. Pausa musicale per noi con Ornella Vanoni e Jack Sani, Santa Allegria. Restate con noi, la giusta frequenza.
Risale più a fior di pelle, in cima a una montagna piena piena di stelle. Scende, scende la sera, ma così breve stasera. Nera, nera riviera, c'è chi spera e chi va. Una preghiera, due preghiere, pregherò nel dubbio della sera. Un'altra frase, mezza frase, aspetterò, sperando che sia vera. È sole, sole che sale, rosso che brilla, in mezzo a un desiderio cade, cade una stella, stella, stella che cade tra le cose e le strade. Questo è quello che accade per chi viene e chi va. Santa allegria, santo amore che va. Mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. Oh, l'ombra di un fiore, sereno arcobaleno da dolore, dolore. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera, nella nera riviera, c'è chi spera e chi va. Una preghiera, due preghiere, pregherò, niente più della sera. Un'altra frase, mezza frase, aspetterò, sperando che sia vera. Santa allegria.
Alle 15.41 la giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Continuano ad alternarsi ai nostri microfoni i giovani reporter del liceo Vittoria Colonna di Roma. Buon pomeriggio e bentrovati a Maria. Ciao Maria.
Buon pomeriggio a tutti quanti.
E buon pomeriggio al nostro Nika.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, Nika è tornato, Maria è tornata. Sì, non è il vostro esordio in radio per nessuno dei due. Come è andata la prima volta? Con Nika c'ero, con Maria invece no. Ieri come è andata? No. Però ti ho ascoltata.
Ok, no, ieri è stata un'esperienza bellissima. È stata la prima volta per me di fare l'esperienza della radio. E anche se all'inizio ero un po' emozionata, mi sono molto divertita.
Ma non avevo dubbi, non avevo dubbi. Siete due ragazzi in gamba e ovviamente anche in radio questo si sente. Oggi portate la rubrica dedicata al quarto d'ora accademico.
Il quarto d'ora accademico. Giriamo i microfoni alle nuove generazioni.
E allora Maria, oggi di quale tematica parliamo? Hai intervistato alcuni tuoi coetanei, su che tema?
Allora, oggi vorrei parlare dei... Allora, vorrei partire in realtà da uno stereotipo. Dallo stereotipo che noi giovani siamo senza sogni. E ho qui una piccola introduzione. Allora, i giovani di oggi non hanno sogni, non fanno nulla, stanno tutto il giorno sul telefono, sanno solo scrollare. Ebeti, disattenti, disconnessi, ma perennemente connessi. È questo lo stereotipo del giovane fannullone. Quante volte abbiamo sentito queste frasi pronunciate da chi gli sta vicino? da chi molto spesso la vita l'ha già in parte vissuta. Parenti, insegnanti, personaggi televisivi. Quanto c'è di vero e quanto di generalizzato in queste affermazioni? Sicuramente oggi troviamo delle differenze sostanziali dall'infanzia vissuta 20 o 50 anni fa, o quella che stanno vivendo adesso le nuove generazioni. Ma veramente vogliamo credere che la vivacità dei ragazzi sia diventata neutralità e indifferenza? Chiediamo a loro cosa ne pensano, se si sentono catrame o luce per il mondo.
Mi è capitato di sentirmi dire che i giovani sono senza bisogni o senza passioni, cioè che magari noi giovani pensiamo queste cose perché diciamo vabbè tanto godiamoci la vita, poi penseremo più là a cosa fare, le nostre passioni e queste cose. Poi la mia passione è quella del viaggiare. E appunto il mio sogno nel cassetto è quella di fare un viaggio, magari quando sono più grande, con la mia migliore amica, appunto a Ibiza.
Personalmente non penso, o forse non stavano parlando con me, non loro, forse no. Ecco, però sono dell'idea che questo stereotipo va un attimo abolito, perché penso che ogni epoca sia a sé, che generazioni non possono giudicare le nuove e viceversa.
La mia passione è il nuoto, perché fin da quando ero piccola lo praticavo con una mia grande amica, che mi ha sempre motivato a dare il meglio di me e mi ha sempre aiutato nonostante abbiamo cambiato comunque molti insegnanti, molti istruttori. Adesso quando vado a nuoto mi sento libera, mi sento me stessa, tanto che mi impegno tantissimo e mi fa sentire meglio. Infatti se ho avuto una brutta giornata mi sfogo all'interno di questo sport del nuoto.
Penso che è un po' uno stereotipo per il telefono, per il fatto che stiamo molto più alla tecnologia, cioè molto più magari davanti al computer, al telefono, queste cose qua. Magari i vecchi ci vedono che stiamo incollati a queste cose nuove, che non capiscono, e quindi per ignoranza dicono queste cose, anche se magari in parte è pure vero, perché io in questo momento non ho un sogno, non ho un lavoro che voglio fare. Però è pure difficile deciderlo a questi anni, quindi è una domanda un po' difficile. Però il mio sogno nel cassetto sarebbe andare a vivere proprio a Barcellona, stabilmente, sarebbe veramente il top.
Allora, la mia passione è il disegno, perché quando ero piccola comunque disegnavo molto e la mia famiglia mi diceva che ero molto brava. E continuando sempre a disegnare vedevo che comunque stavo diventando sempre molto più brava, molto più precisa e mi riempivano sempre di complimenti.
Il mio sogno nel cassetto infatti è raggiungere un livello maggiore nel nuoto, quindi addirittura con tanto allenamento e con tanto impegno arrivare ad essere una campionessa di nuoto.
E sì, molte volte mi è capitato di sentire che i giovani sono senza passioni, e secondo me è nato questo stereotipo dal fatto che comunque molte persone magari vedono nella vita sociale di tutti i giorni tantissimi ragazzi che stanno col telefono in mano e quindi si pensa che non hanno desideri, sogni o passioni. Però io penso anche che anche quei ragazzi tutti i ragazzi in generale hanno comunque dei sogni, dei desideri, devono essere soltanto visti in modo diverso. E la mia passione, allora, a me piace nuotare principalmente, mi piacciono anche i bambini, infatti il mio sogno sarebbe quello di diventare insegnante, poi non si sa se magari col tempo cambio idea.
Mi capita molto spesso di sentire che i giovani di oggi non hanno passioni e penso che sia davvero una cosa estremamente sbagliata. La mia passione più grande è la musica. La musica mi ha aiutato nei momenti difficili e tuttora mi aiuta in quelli belli. Non c'è una cosa che io ami più della musica.
In risposta a questa domanda io dico che non è vero, Rima, che sogno troppo in grande secondo me certe volte. Però non capisco perché da altre generazioni, magari più grandi di noi, deve uscire questo pensiero che noi siamo senza passione. Anzi, io penso che questa generazione sia una delle generazioni con più sogni, perché io sento certe persone uscirsene, che vogliono fare da grandi delle cose impossibili, però ci vogliono provare, quindi perché no? Perché gli altri devono pensare che noi giovani non possiamo raggiungere certe cose solamente perché in questo momento abbiamo un modo di cercare di raggiungere esse diverso a loro. E proprio a questo riguardo io spero di, una volta uscita dal liceo, di poter frequentare l'Accademia di Cinematografia, perché il mio sogno sarebbe di diventare un'attrice.
Dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro.
Generazione apatica, quanto vi ritrovate in questa definizione?
Allora, io personalmente in questa definizione non mi ci rispecchio molto, e io sono cresciuta che da quando ero piccola insieme alla mia mamma disegnavamo, sentivamo la musica, dipingevamo, cucinavamo insieme, quindi sono cresciuta in un ambiente dove il più possibile i miei genitori hanno provato a darmi uno specchio sul mondo, no? La chiave per poterlo leggere, quindi nella lettura, nella musica, ho provato anche io stessa diversi hobby. E apatica no, personalmente.
Ma come generazione?
Come generazione, secondo me una parte di questa generazione ha un po' perso la bussola, magari sta ancora, ecco, alla ricerca di quella che sarà la propria passione, il proprio sogno. Un'altra parte invece già l'ha trovata e la sperimenta.
Nika?
Personalmente il termine apatico per questa generazione possiamo dire che la può rispecchiare abbastanza, almeno questo è un parere mio, perché guardando la nostra generazione l'idea, l'immagine che mi viene è un qualcosa di, non so, di buio rispetto alle altre generazioni. Quando vado a pensare, secondo me gli anni passati, le generazioni scorse erano molto più energetiche, molto più, diciamo, non so, il termine esatto non mi viene, però sì, più energetiche rispetto a quelli di adesso, che sono un po' più tristi.
E da cosa deriva secondo te questa tristezza, questa mancanza di energia?
Probabilmente questa tristezza deriva generalmente dalla situazione, diciamo dalle diverse situazioni che il mondo, diciamo, in questo periodo può affrontare, che sta affrontando, diciamo. In prima persona noi ragazzi, questa la nostra generazione non affronta questi tipi di problematiche, però comunque l'idea che ci sta, ci sono guerre, ci sono problematiche,
problemi anche, ambientali,
sì, problemi ambientali comunque non è che ispirano molta fiducia e molta prosperità, perciò diciamo ci possiamo pure far influenzare da queste situazioni.
Disconnessi e perennemente connessi, no? Così hai detto tu, Maria, nella tua introduzione. È anche questa una delle componenti di una certa apatia. Tu non la percepisci, Nika, sì, però in qualche misura possiamo dire che c'è questa percezione. Il cellulare gioca un ruolo in tutto ciò?
Il cellulare gioca un ruolo fondamentale, secondo me. Non è certo la causa unica di questa situazione nella quale ci troviamo. Perché, allora, disconnessi ma perennemente connessi, pensiamolo, no? A più di noi può essere capitato di ritrovarsi magari ad intrattenere delle conversazioni, non lo so, appena svegliati, a tarda notte, magari delle conversazioni che invece nella vita reale non avremmo mai intrapreso, non avremmo mai iniziato, no? Quindi diciamo che proprio anche la nostra mente, no? Essendo sempre connessi, sempre ad aspettare magari la notifica, la risposta che arriva a un messaggio che abbiamo inviato, genera una iperattività del nostro cervello, della nostra proprio della nostra mente, e quindi da questa disconnessione che secondo me si crea c'è più difficoltà nel reinstaurare un rapporto quando poi ci vediamo di persona, cioè magari dal telefono, no? La tipica cosa che dicono tutti, che però secondo me è vera, abbiamo una barriera, no? Quando noi scriviamo abbiamo dei tasti, abbiamo dei pulsantini da spingere, non gli occhi di una persona, quindi non la persona con tutto ciò che pensa, tutto ciò che è, le sue emozioni, quindi crea una appunto, avendo una barriera, siamo molto più liberi di esprimere quel che vogliamo senza magari anche rendercene conto alcune volte. Quindi disconnessi ma perennemente connessi, perché siamo disconnessi anche a livello emotivo magari dalle persone, ma perennemente connessi perché siamo perennemente in attività, perennemente in relazione con l'altra persona.
Ecco, voi siete due ragazzi decisamente non apatici, con interessi, capacità, insomma, l'avete raccontato anche voi. Vi scontrate un po' con questo nei vostri coetanei, cioè in parte è una sofferenza anche vostra, un pregiudizio anche vostro, o solo dei genitori, dei professori, degli insegnanti, dei personaggi televisivi?
Questa
apatia? Sì, la mia domanda è se voi, no, che appunto in qualche modo vi differenziate da questo, lo vivete come un peso?
Allora, in alcuni casi sì, perché a me piacerebbe trovare qualcuno che condivide i miei stessi sogni, le mie stesse passioni, e non sempre questo accade, quindi magari io mi trovo a parlare con delle persone, a spiegargli magari un mio sogno, un mio progetto, e qui dicono, ah va bene così, ma io non ho proprio quel feedback che spererei di avere, però... Ho saputo anche circondarmi di alcune persone animate da questa stessa voglia, da questo stesso spirito, quindi non lo sento sempre, ecco.
Nika?
Ma per quanto mi riguarda, io penso che, diciamo, i ragazzi, cioè, non mi considero abbastanza differente da molti, perché loro possono non essere ambiziosi quanto me. Però secondo me il trucco sta nel, diciamo, aspettare e cercare di trovare, diciamo, dei ragazzi che possano comprendere le mie idee, magari appunto come ha detto Maria. Qua, diciamo, vorremmo raccontare le nostre passioni, qualcuno che ci capisca profondamente. Però questo secondo me è un qualcosa che col tempo, aspettando e conoscendo persone, prima o poi si raggiungerà questo, diciamo, obiettivo.
Vabbè, sei fidanzato?
No, io no.
Sei fidanzata?
No.
Vabbè ragazzi, vi abbiamo fatto anche incontrare.
Prendo tempo, c'è chi corre perché
scappa. No, naturalmente si scherza. L'avete chiesto ai vostri coetanei, qual è il tuo sogno nel cassetto, qual è la tua passione più grande, e noi la giriamo a voi. Preparati che tocca anche a te rispondere.
Fantastico.
Maria, allora... Te la so, voglio sapere il pro del tuo sogno nel cassetto.
La mia passione più grande è scrivere, quindi raccontare quello che io vedo, raccontare quello che io sento, e sperare poi di trovare qualcuno che condivida insieme a me la stessa emozione, no? E quindi il mio più grande sogno, il mio sogno nel cassetto, quello che spero un giorno di realizzare, è quello di scrivere un libro. E...
Bene, anche io avevo questo sogno nel cassetto, poi è cambiato, però va bene. Nika?
Io invece, diciamo, il mio sogno nel cassetto, parlando dal punto di vista professionale, sarebbe molto bello, siccome a me piace dare conforto emotivo e, diciamo, psicologico alle persone, quello di diventare uno psichiatra. Quello di, diciamo, riuscire a capire bene le persone e far sentire a loro agio, quindi dargli supporto di qualsiasi tipo io possa effettivamente offrire. Quindi... Oltre a questo, diciamo, non ho altre aspirazioni.
Tommaso, il tuo sogno nel cassetto?
Trovare una pace nella quotidianità senza dovermi troppo rinchiudere in me stesso, quindi una pace che includa anche gli altri, perché altrimenti rimarrei da solo nel mio cantuccio, cosa che io non voglio fare. Però voglio invece trovare quel lavoro stabile che mi permette di stare bene nella comunicazione, nel stare con i ragazzi, e poi riuscire a includere in questo qualcuno di speciale per me come partner, e poi per il resto aprirmi al mondo, ma nonostante tutto trovare quel piccolo angolo che mi ricordi la felicità, ecco.
Tra le foglie rosse sulle strade, nella città che si metteva addosso le prime luci.
Abbiamo intervistato i vostri coetanei, e non solo, anche su un altro tema decisamente più leggero, ma comunque interessante.
Esattamente.
È giusto che un medico guadagni meno di un calciatore, giusto Nick? Era questa la tematica.
Diciamo che negli ultimi anni il dibattito sui stipendi dei calciatori è diventato sempre più acceso, soprattutto quando si confrontano con le retribuzioni di professioni fondamentali come quella dei dottori. Mentre i medici dedicano anni di studio e formazione, diciamo, per salvare vite e garantire la salute della società, i calciatori, pur essendo, per carità, atleti di altissimo livello, ricevono comunque compensi che spesso superano di gran lunga quelli dei professionisti sanitari. Diciamo che questa disparità ha sollevato diversi interrogativi su valori, priorità e come vengono percepite le diverse professioni nella nostra cultura.
Un parere sulla netta superiorità degli stipendi dei calciatori rispetto ai dottori.
Allora sì, sicuramente i giocatori guadagnano molto, perché giocando a calcio si ritrovano ad andare ad affrontare partite proprio a livello internazionale, a livello europeo, quindi è normale, poi con tutte le pubblicità, con tutti gli sponsor che hanno e con tutta la fama che si sono guadagnati, che abbiano un profitto sicuramente molto molto ampio. Però per quanto riguarda i medici, possiamo dire che secondo me è giusto che guadagnino un po' di meno, perché è vero, fanno un lavoro molto importante, perché devono salvare vite umane, per carità, però non sempre ciò accade, non sempre hanno gli strumenti di poter curare ogni cosa, quindi secondo me sì, è giusto.
No, superiorità netta no, non sono d'accordo, però sul fatto che guadagnano di più rispetto a un lavoratore normale? Magari sì, perché fanno lavorare anche molta gente al di fuori dei 25 giocatori che ci sono in campo, quindi tutti quelli di DAZN, tutti quelli di Sky, tutti quelli che fa gli steward, tutti quelli dello stadio, tutti quanti.
Beh, effettivamente c'è tanto divario, perché comunque uno salva la vita, l'altro la fa divertire, però come, cioè, non possiamo cambiarlo, capì? Almeno io e te non possiamo.
Allora, c'è molto distacco e non credo che sia giusto, perché anche se i calciatori sono comunque dei personaggi pubblici, i dottori prendono più responsabilità e soprattutto devono studiare molto di più per fare il lavoro che fanno e hanno nelle loro mani la vita delle persone, e quindi penso siano un po' sottopagati e invece rispetto ai calciatori che hanno uno stipendio rispetto ai dottori un po' alto, diciamo. Passiamo giorni a letto,
poi lo sappiamo che poi finirà così. C'è anche un aneddoto curioso su questa raccolta di Vox Populi, giusto? Perché sei sceso con il nostro Tommaso a intervistare un po' di persone per raccogliere opinioni e sondare un po' il terreno, e hai beccato un calciatore.
Sì, effettivamente non mi aspettavo di beccare, diciamo, una figura così importante, però diciamo la prendo come una botta di fortuna, perché beccare un calciatore e parlare di questo tema, diciamo, ha fatto il suo lavoro, ecco.
Qual era? Cosa ha risposto?
Il ragazzo ha detto che secondo lui è giusto, perché appunto secondo lui il fatto che
le guadagna lui, no?
Giustamente. No,
perché muove una
perché
soldi
si muove, e muove diverse persone, certo, al di fuori del campo.
Una rapida opinione anche da parte vostra, Maria.
Allora, il calciatore si allena molto, quindi c'è un grande lavoro dietro tutto quello che fa. Però io penso che il medico...